Astronauticast. Astronauticast, stagione 10, episodio 8, live dagli Astronautica Studios di Monaco di Baviera. Io sono Michael Sacchi e questo è Astronauticast, il podcast di ISA, l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio. E oggi, come la puntata 8, è anche l'8 di dicembre 2016. Con me c'è la squadra di Astronauticast. In rigoroso disordine perché tanto non sanno come aspettarselo e non lo decidiamo mai prima. Da Milano c'è Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo. Oggi è l'8 dicembre 2016 e questo è il podcast di ISA, l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio. Se avete domande o commenti usate l'hashtag astronautica su Twitter oppure menzionate il nostro nome utente su Twitter che è sempre astronauticast.
Grazie Paolo. Da Verona c'è Veronica Raimondini.
Ciao a tutti, da Veronica da Verona, da una Verona nebbiosissima che si taglia con il coltello, veramente la nebbia.
Anche qua siamo avvolti nella nebbia, solo che nel momento in cui tocca la macchina congela e poi sotto di grattino. O grappino nel tuo caso, ma non nel tuo caso, nelle tue parti intendevo, non nel tuo caso.
Ma a quelle basse temperature non è che ti fa esplodere il secondo stadio, problemi di...
Infatti bisogna stare attenti un attimo ai ponti termici e alle linee dell'idrazina. Se la rideva dei miei errori da Modena, Riccardo Rossi.
Sì, perché anche a Modena c'è nebbia, ovviamente, siamo all'altro estremo della nebbia, e buona puntata, buon ascolto e siamo qui per voi, come sempre, ogni giovedì, o almeno ci proviamo.
Ultimo, ma primo tra gli ultimi, non suona benissimo, Marco Zambianchi, il presidente.
Grazie mille Mike, ben ritrovati a tutti, buona serata ai nostri ascoltatori da Marco Zambianchi, da Darmstadt, che fa gli scongiuroni perché forse si sblocca la situazione ADSL anche qui.
Io ho abbandonato l'idea di attendere la fibra, ho questa promessa di Mnet che mi porta la fibra, che questo è il prossimo quartiere, fanno vedere i video con l'amministratore delegato che dà il primo colpo di pala per mettere la fibra dall'altra parte di Monaco, però e, niente da fare, neanche quelli dove lui ha dato il colpo di pala hanno la fibra, quindi niente da fare, andiamo con VDSL a presto, qualcosa di simile. Prima o poi avrete dei grossi miglioramenti di visuale.
Lo speriamo proprio. Tra l'altro io immagino questo video, no, in cui si mostra il tuo quartiere, la copertura rappresentata da una specie di goo che si chiude tutto intorno al tuo edificio ed è proprio l'ultimo a essere inglobato dalla copertura.
Ma se oggi ho portato, oggi ero fermo con la macchina a 700 metri da qua, e sul cellulare avevo un sacco di reti che avevano come suffisso cable, quindi tutti hanno il cable là in fondo, qua no. Molto interessante immagino per tutti. Ho finito di fare le presentazioni, quindi almeno non sto lasciando nessuno in attesa. Cosa abbiamo oggi? Abbiamo un po' di notizie associative, una brutta notizia che ci è appena arrivata, e un po' di notizie leftover di cui non avevamo parlato nelle settimane scorse, cose nuove. Ce ne sono più di quante ce ne potessero stare in una puntata, quindi preparatevi a una puntatona e poi quello che non ci sta lo mettiamo nella prossima. Da cosa partiamo? Partiamo dalle news associative e perché insomma questo è lo spazio che abbiamo sempre dedicato alle news associative. Il presidente fa l'onore di annunciare i risultati delle elezioni.
Sì, allora durante la scorsa settimana abbiamo avuto l'elezione per il rinnovo della componente elettiva del nostro consiglio direttivo. Il direttivo di ISA è velocemente composto da due parti, dei soci fondatori siamo rimasti in tre e 6 soci elettivi per garantire la massima democraticità. E i 6 soci che sono stati eletti ricevono questa sera il benvenuto ufficiale, anche se poi la conclusione per tutti i soci di ISA che sono all'ascolto è il prossimo 11 dicembre con un'assemblea online, di fatto probabilmente usando Hangout. Si erano proposti Paola Moroso, Veronica Remondini, Riccardo Rossi, Gianpietro Ferrario, Luigi Morielli, Luca Frigerio, Filippo Magni e Paolo Baldo, e sono stati eletti i primi 6, appunto Paola Moroso, Veronica Remondini, Riccardo Rossi, Gianpietro Ferrario, Luigi Morielli e Luca Frigerio. 5 su 6 sono erano componenti del precedente consiglio direttivo, ma new entry a soli 3 punti dalla prima posizione abbiamo la nostra Veronica, a cui diamo ufficialmente il benvenuto nel gruppo più pazzo del mondo.
Grazie.
Anche noi così abbiamo avuto la nostra piccola quota rosa, che però se dobbiamo misurare in qualità non è piccola ma è grande così, e quindi siamo proprio contenti di averti tra noi. E anche il presidente è in scadenza, quindi i 3 soci elettivi i 3 soci permanenti a norma di statuto eleggeranno il nuovo presidente la sera dell'11 di dicembre. Se volete qualche sorpresa, magari, chi lo sa, ci sarà il colpo di stato, verrà defenestrato il POTA, scopritelo l'11 dicembre. Se siete soci ISA riceverete il link per partecipare.
Sono già in retroscena, come sui giornali italiani, che dove fanno i virgolettati per chiunque.
È vero.
Chissà, già mi hanno accusato di essere un cospiratore contro il presidente.
Rottamiamo il POTA, c'era, ho visto da qualche parte.
Su probabilmente i giornali scandalistici delle associazioni spaziali italiane, dove parlano di queste cose. No, non ci sono, nessuno ne importa nulla. In realtà io volevo fare i complimenti a tutti i candidati, sia quelli che sono rientrati nel gruppo dei 6, sia i 2 esclusi. I 2 esclusi sono lì con gli altri, non è che ci sia questo gap enorme. Paolo Baldo è probabilmente più famoso tra gli ascoltatori del podcast, perché sottolineiamo sempre le sue notizie e le sue statistiche, forse meno noto a chi è semplicemente un socio che segue Astronauti News ma non guarda le firme, cose del genere. Forse per quello ha un pochino più distanza dagli altri, ma si tratta veramente di pochissima distanza, ed è praticamente una vittoria della squadra. Poi c'è Paolo Amoroso là sopra, che non lo prende nessuno, ma perché scatta in volata.
Esatto, la maglia rosa, direi.
Ma al di là di tutto, se ne parlerà poi nell'assemblea dei soci, di cosa ci prefiggiamo per i prossimi anni, in larga parte di continuare così, ma anche di cercare di espandere un po' il nostro nome, essere riconosciuti come una realtà attiva, non soltanto un gruppo di appassionati che ha il suo orticello online, ma anche la possibilità di essere considerati importanti. Ci piacerebbe, abbiamo questa velleità, e ovviamente possiamo farlo grazie a voi, grazie al vostro supporto e al vostro aiuto anche materiale, non con le donazioni, quello lo lasciamo per l'interludio, ma semplicemente con le vostre idee e la vostra partecipazione. Se volete cominciare a fare parte del gruppo, ovviamente forumastronautico.it direi che è la porta d'ingresso principale. Detto questo, abbiamo qualche news. La prima è arrivata pochissimi minuti prima della diretta e della morte di John Glenn. A tal proposito, Paolo, volevi dire qualcosa?
Volevo solo ricordare brevemente chi era John Glenn. John Glenn è stato un astronauta della NASA, del primo gruppo di astronauti americani, Mercury 7, ed è stato il primo americano a compiere un volo orbitale a bordo della capsula Mercury Friendship 7 nel 1962. Un traguardo importante, soprattutto dal punto di vista psicologico, per l'America di quegli anni, perché riuscì ad eguagliare l'impresa dei sovietici, in particolare di Yuri Gagarin. Prima di Glenn erano andati nello spazio altri 2 americani, Alan Shepard e Gus Grissom, che avevano compiuto voli a bordo di capsule Mercury, ma voli suborbitali in cui cioè la capsula, il razzo, poi la capsula avevano seguito una traiettoria balistica che aveva portato il veicolo per pochi minuti al di fuori dell'atmosfera, quindi nella zona che è considerata di spazio, per poi farlo rientrare nell'atmosfera, mentre il volo di Glenn fu un vero e proprio volo orbitale in cui la capsula compì una serie di rotazioni intorno al nostro pianeta. John Glenn fu considerato subito, proprio per questo ruolo, un eroe degli Stati Uniti, e questo forse pesò anche sulla sua possibilità di ritornare nello spazio come astronauta attivo, un po' come accadde per Gagarin in campo sovietico. Fu impedito in un certo senso a questi eroi di compiere altri voli, altre missioni, per evitare di mettersi in pericolo e quindi per rimanere testimonianze viventi dell'impresa che avevano rappresentato. Ma John Glenn, con tenacia e poi evidentemente con grandissima pazienza, riuscì a tornare nello spazio nel 1998, questa volta come semplice passeggero, nel senso come specialista di missione, come specialista del payload in questo caso, nel 1998 in una missione shuttle in cui diventò l'astronauta più anziano, l'uomo, l'essere umano più anziano ad aver volato nello spazio all'età di 77 anni, e si colse l'occasione tra l'altro della sua presenza per compiere una serie di esperimenti biomedici su una persona di età così elevata per essere arrivata nello spazio. E ci piace immaginare che si sia tolto questa soddisfazione dopo tanti anni, non avendo potuto compiere nell'ambito della sua carriera di astronauta attivo un'altra missione. Ma è importante la scomparsa di Glenn all'età di 95 anni. Vi ricordiamo che la notizia è arrivata oggi, 8 dicembre 2016, perché con lui se ne va l'ultimo dei Mercury 7, cioè l'ultimo di quel gruppo di 7 astronauti leggendari che hanno accompagnato le prime missioni, i primi traguardi, i primi successi degli Stati Uniti nello spazio.
Sì, a questo proposito, anche un po' per celebrare questa figura, vorrei consigliare una sorta di link della settimana anticipato ai nostri ascoltatori, cioè un film molto poco conosciuto in Italia, ma che è davvero straordinario per la sua testimonianza e accuratezza storica, cioè L'avventura della selezione dei primi voli dei Mercury 7. Il film in italiano è stato tradotto come Uomini Veri, è un film del 1983 che come titolo originale ha The Right Stuff. È un filmone da 3 ore e passa, ma vale sicuramente la pena vederlo perché, come dicevo, è estremamente accurato e racconta non solo le imprese dei 7 astronauti, ma un pochino anche le difficoltà legate al periodo storico, all'essere di fatto delle superstar senza che nessuno di loro fosse mai salito a bordo di nessun mezzo spaziale ancora. Quindi una visione forse un po' triste oggi, ma fortemente consigliata a chi non ha mai guardato questo film e vuole venire a conoscenza dell'atmosfera di questi anni straordinari.
Abbastanza indicativo che il primo è stato l'ultimo ad andarsene, indicativo non significa molto,
il
ma
primo è in orbita.
Sì, il primo in orbita. Ed è veramente una differenza rispetto all'approccio russo, dove Gagarin, ok, è diventato poi un eroe nazionale, ma fino al momento in cui ha volato non era nessuno, mentre invece, come diceva Paolo, i Mercury 7 erano già delle superstar prima ancora del primo volo. E la super esposizione mediatica comunque non toglie nulla al loro ruolo di pionieri. Mentre mi riguardavo il video che volevo mettere del lancio di John Glenn, mi trovavo a pensare che effettivamente lui era un uomo da solo in cima a un razzo. Non era il primo lancio spaziale abitato americano, ma il primo orbitale, tutta un'altra storia. Ed è veramente da brividi. Oggi siamo abituati a vedere queste cose, ma all'epoca quello era vero, essere veri pionieri. Quindi salutiamo John Glenn con il video del suo lancio, con l'audio, perché ha una frase che oggi significa ancora qualcosa di più.
Good Lord, right all the way. Godspeed, John Glenn. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
Ok, l'audio si è interrotto malamente, ma questi sono i gremlins della puntata. Detto questo, possiamo partire con le notizie della settimana. Abbiamo un carnet abbastanza ricco, come dicevo. Facciamo un piccolo riassuntino. Abbiamo l'annuncio del ritorno al volo di SpaceX. Come è stato annunciato, è stato posticipato, e quindi dovremo subito fare un'errata a correggere la notizia. Dopodiché qualche notizia sui moduli privati sulla stazione spaziale, da BIM a Il Futuro. E poi ESA e NASA, che collaboreranno, come dicevamo la settimana scorsa e mille altre volte, per il primo volo abitato di Orion. Che cosa succede con Virgin Galactic? Non soltanto testano una nuova Spaceship 2, ma anche cominciano a guardare allo stivale con interesse, e tante altre rubriche. Con questo passerei la parola a Paolo per la prima notizia.
SpaceX ha annunciato la data del lancio del prossimo razzo Falcon 9, che è previsto per il 16 dicembre 2016 dalla base di lancio dell'aeronautica militare americana di Vandenberg in California. Si attende soltanto un ultimo passo formale, cioè l'autorizzazione della Federal Aviation Administration. Si tratterà del prossimo tentativo di lancio, del primo tentativo di lancio dopo il disastroso e spettacolare incidente che il primo settembre 2016 fece esplodere un altro razzo Falcon 9 sulla rampa di lancio alla base di Cape Canaveral in Florida. In quell'occasione il razzo veniva rifornito per uno static fire ed esplose il secondo stadio del razzo, distruggendo quasi completamente le strutture della rampa, naturalmente il razzo stesso e il satellite per telecomunicazioni Amos 6, che era il payload di questa missione. Il razzo si apprestava a effettuare uno static fire, cioè un test di accensione statica dei motori del primo stadio, in cui il razzo rimane ancorato alla rampa di lancio mentre i motori vengono accesi per alcuni secondi. Vandenberg è una scelta in un certo senso obbligata, perché l'esplosione, l'incidente del primo settembre, aveva distrutto quasi completamente le strutture del complesso di lancio numero 40 in cui avvenne l'incidente alla base di Cape Canaveral. I lavori presso il complesso di lancio 39A che SpaceX ha chiesto in gestione alla NASA presso il Kennedy Space Center non sono ancora terminati e saranno probabilmente ultimati verso il gennaio del 2017, quindi nemmeno lì si poteva lanciare. Quindi l'unica base di lancio attrezzata per questo tipo di lanciatore è proprio Vandenberg, da cui è previsto questo nuovo tentativo. In questa occasione il razzo Falcon 9 dovrebbe mettere in orbita 10 satelliti per il nuovo sistema di comunicazione satellitare mobile Iridium Next. Il payload in questa occasione sarà costituito da 10 satelliti di questa nuova costellazione, appunto Iridium Next. Iridium ha affidato a SpaceX i servizi di lancio per l'intera costellazione, che comprenderà oltre una settantina di satelliti. I tecnici di Vandenberg stanno preparando il razzo per lo static fire e poi per il lancio, e in questa occasione lo static fire verrà effettuato senza a bordo il carico utile. Questa volta i satelliti verranno montati soltanto successivamente alla corretta esecuzione, senza incidenti speriamo, dello static fire. Durante il test invece del primo settembre il satellite si trovava a bordo del razzo e l'incidente quindi distrusse il prezioso carico utile. In questo caso quindi lo static fire sarà il momento della verità per il ritorno al volo del Falcon 9 dopo l'incidente del mese di settembre.
Quindi subito l'errata corrige, il volo è ora previsto per?
Per l'inizio di gennaio 2017, l'ha annunciato SpaceX, e tra l'altro sembra che non sia ancora arrivata nemmeno l'autorizzazione della Federal Aviation Administration. Questa non ho ancora visto la notizia, forse è già arrivata, ma insomma anche questa sarà da tenere d'occhio. Una considerazione interessante è che se SpaceX riuscirà a lanciare all'inizio di gennaio, saranno passati circa 4 mesi dall'incidente. Generalmente pochi mesi sono pochi per il ritorno al volo dopo un incidente di questo tipo, e se ce la farà SpaceX ci sarà riuscita non tanto con modifiche sostanziali al lanciatore, ai sistemi di bordo, quanto piuttosto a una modifica delle procedure di caricamento del propellente che sarebbero la base dell'incidente di settembre. Quindi sarebbe stato necessario molto più tempo per effettuare delle modifiche e poi naturalmente le necessarie verifiche. Invece modificare le procedure è un po' più semplice, un po' più veloce. Però questi continui rinvii hanno delle conseguenze, ed è proprio una notizia che vedevo poche ore prima di andare in onda. Inmarsat, che avrebbe dovuto lanciare un satellite con SpaceX, ha annunciato che invece si servirà di un altro fornitore di lanci, in particolare farà lanciare un suo satellite di telecomunicazioni, un satellite per la navigazione, con un vettore Ariane 5, verso la metà del 2017. E riuscire ad ottenere un lancio in circa 6 mesi con così poco anticipo è un risultato particolarmente importante per il fornitore di lanci, cioè per Ariane Space, che riuscirà ad approntare questo lancio con un satellite inizialmente destinato a un altro razzo. E questo, insomma, è una notizia interessante per quanto riguarda il mercato e le vicende di SpaceX, insomma.
Specialmente con il calendario di Ariane Space, che non è proprio scarico, insomma, è un vettore grosso, quindi si pensa che non avrebbe così tanti clienti, ma proprio per la sua affidabilità è abbastanza gettonato. Quello che però resta a SpaceX sono queste compagnie che fanno parecchi lanci dove un satellite in più o in meno, più o meno, fa parte del rischio. Diciamo che il lancio è sempre un fattore di rischio molto, molto grande e calcolato all'interno di un progetto in cui si dispiega una costellazione numerosa, ed è quindi normale che i clienti principali di un vettore che sotto certi punti di vista, sotto molti punti di vista, è ancora sperimentale, l'intera compagnia è sperimentale, non è una sorpresa che siano imprese come Iridium e Orbcomm. Io sono in attesa di questi Iridium per vedere se faranno i riflessi come quelli di adesso. Mi sa di no, a guardare questi disegni sembra proprio di no.
Sì, non sembrano riflettenti a specchio questi pannelli solari, ma quello che riflette di più nell'attuale costellazione Iridium non sono tanto i pannelli solari quanto le antenne.
No, l'antenna. Sì, sono quelle 3 antenne poste sul corpo del satellite, che è il satellite mantenendo un assetto costante e prevedibile nei confronti della Terra, permette di calcolare dove il riflesso del sole su queste antenne molto molto lucide andrà a incidere sulla Terra, e quindi di poter prevedere con precisione quando il satellite diventa super visibile nel cielo notturno, e a volte anche diurno se si sa dove guardare. Nell'immagine che c'è sul forum astronautico dei nuovi Iridium ci speravo un pochino, perché sembrava proprio un'altra antennona grossa a pannello.
Ma forse gli astronomi ci speravano di meno, perché agli astronomi da fastidio.
Sì, no, non sono particolarmente apprezzati. Lo so, però per i backyard astronomer in realtà è carina come cosa.
Neanche per loro, forse.
Dici? Ok, non piace a nessuno, piace solo a me. Molto bene. Ciò detto, andiamo completamente in un altro argomento, con la stazione spaziale. Non completamente, perché comunque SpaceX è abbastanza coinvolta nella stazione spaziale, ma non in questo caso. La notizia è un po' vecchiotta, nel senso che sta sulle pagine di Astronauti News da un po', ma valeva la pena riunirla con un'altra e fare un punto della situazione con le prestazioni del modulo Beam. Il modulo Beam ne abbiamo parlato nel corso dell'anno, era una delle novità di quest'anno per la stazione spaziale, un nuovo modulo installato ad aprile, un modulo gonfiabile. In realtà Bigelow Aerospace non vuole chiamarli gonfiabili, ma vuole chiamarli espandibili, quindi chiamiamolo modulo espandibile, agganciato alla stazione spaziale allo scopo di validare questa tecnologia per un futuro possibile di sfruttamento dei moduli espandibili per l'esplorazione abitata dello spazio, principalmente in orbita terrestre, ma perché no anche per l'esplorazione nello spazio profondo. Quali sono gli scopi di BIM attaccato alla stazione spaziale? Fondamentalmente validare la sua, le sue prestazioni strutturali e termiche, e questo è stato fatto nel corso degli ultimi 5 mesi, quando è stato da quando è stato installato a questo primo punto della situazione. Insomma, c'era stato qualche problema all'inizio durante la fase di espansione, è stata molto più lenta del previsto a causa di alcune difficoltà, era più difficile espanderlo rispetto a quanto si aspettavano. Avevamo anche fatto vedere delle animazioni, non sapevano bene cosa aspettarsi, quale sarebbe stato il comportamento dinamico della struttura durante la fase di espansione. Quello che è successo ha probabilmente toccato tutti i modelli che avevano previsto. Era particolarmente rumoroso, lento e consumava energia nei motori di espansione, quindi ci è voluto un po' più di tempo, ma poi è stato espanso completamente e gli astronauti hanno potuto accedere al modulo. Per valutare le prestazioni, il BIM ha alcune dotazioni tecnologiche puramente di valutazione, come degli accelerometri per misurare con precisione la variazione della struttura, per vedere se dopo l'espansione ci sono ancora dei piccoli movimenti o degli aggiustamenti della struttura. Poi ci sono dei sensori termici per valutare le caratteristiche termiche del modulo, in sostanza valutare l'isolamento o il comportamento dell'ambiente interno ed esterno, che è fatto di un materiale completamente diverso dal resto della stazione. Poi ci sono dei dosimetri, sia attivi che passivi, che hanno lo scopo chiaramente di misurare la radiazione all'interno del modulo. Anche qui, fatto di una struttura diversa, fatta di un materiale diverso rispetto al resto della stazione spaziale, chiaramente potrebbe avere un comportamento diverso dal punto di vista della protezione delle radiazioni, e anche questo va misurato. E poi ci sono una serie di sensori di impatto, anche qui sono principalmente accelerometri, comunque che misurano la risposta del modulo all'impatto di micrometeoriti e polveri spaziali, che comunque non possono essere esclusi. I risultati sono abbastanza non sorprendenti, sono in linea con le aspettative, che è una cosa molto molto positiva nell'ambito spaziale, come sappiamo. La temperatura è soltanto un pochino più alta del previsto, ma questa è una buona cosa, perché una delle preoccupazioni degli ingegneri era che la natura diversa del rivestimento, accoppiata a una temperatura bassa, avrebbe potuto causare dei fenomeni di condensa. I moduli della stazione spaziale hanno dei riscaldatori, che si chiamano shell heaters, sono posti su molte delle pareti, in funzione poi anche dell'irraggiamento normale che hanno le pareti, e vengono accesi e spenti per mantenere costante la temperatura del guscio esterno e evitare proprio questi fenomeni di condensa e di accumulo di umidità. Con BIM non è possibile nello stesso modo, probabilmente ci sono anche lì dei riscaldatori, ma di natura diversa rispetto a quelli che si possono mettere su un modulo metallico, e la temperatura un po' superiore rispetto al modello è una buona cosa, almeno questa è stata dichiarata una buona cosa. Non ci sono stati particolari variazioni nella struttura, non ci sono stati impatti con micrometeoriti, ma quelli si vedrà. L'idea di mantenerlo per 2 anni sulla stazione spaziale, quindi c'è ancora tempo per avere qualche dato da quei sensori. Gli astronauti non lo stanno usando, come previsto non è un modulo in cui gli astronauti hanno accesso regolarmente. Dopo la prima fase, in cui dopo l'installazione sono riusciti a entrare per ispezionarlo e terminare l'installazione della strumentazione interna, sono entrati solo altre 2 volte, principalmente per riavviare un laptop che all'interno del modulo si occupa di collezionare gli input dai vari sensori e di fornire telemetria a terra, e poi cambiare le batterie di alcuni dosimetri che sono attivi ma non sono collegati all'alimentazione del modulo della stazione spaziale. quindi hanno anche provato a fare un test di impatto, non avendo la possibilità di fortunatamente subire impatti, hanno semplicemente stimolato la struttura in determinati modi come da procedura per verificare come le vibrazioni vengono poi smorzate dalla struttura dopo la sollecitazione, e anche quello dovrebbe essere stato un buon test positivo. Anche se non si sa, hanno ancora i dettagli precisissimi. Perché parliamo di BIM? Perché BIM di fatto è il precursore, il primo modulo di un'azienda privata installato in maniera pseudo permanente sulla stazione spaziale. La vita attesa di 2 anni, e poi libererà quella porta di berthing per qualcos'altro che NASA comincia a guardare avanti per sapere cosa mettere. La notizia era dell'inizio dell'anno scorso, in cui NASA aveva fatto una RFI, una richiesta di informazioni, che non è un ordine, non è nulla, ma è un modo in cui le agenzie pubbliche americane, non so il termine equivalente in Italia, in pratica hanno un progetto, hanno un'idea abbastanza vaga e chiedono qual è lo stato della tecnologia alle aziende. Le aziende non devono fare delle offerte, non devono fare delle proposte, niente di definitivo e di preciso, ma almeno dichiararsi interessate a realizzare un determinato servizio con una determinata tecnologia. E quello che è stato fatto da parte di NASA era una richiesta per fornire alle aziende la possibilità di agganciare moduli alla stazione spaziale. Una cosa che simile a quella che Bigelow ha fatto, ma non in chiave sperimentale, ma in chiave di exploiting, di sfruttamento della stazione spaziale come piattaforma di ricerca e piattaforma commerciale. La prima, ovviamente, azienda, allora non è stato detto quali aziende e quali progetti sono stati segnalati a NASA, però questa informazione è arrivata dall'industria. La prima ovviamente è Bigelow, che ha già l'esperienza di BIM in corso sulla stazione spaziale, dove ovviamente si passa allo step successivo, ovvero di installare un modulo di dimensioni ben maggiori sulla stazione spaziale. Bigelow ha pronti 2 moduli B330, che sono delle discrete bestie, e l'idea è di lanciarli già con nei prossimi anni e possibilmente agganciarne uno alla stazione spaziale. C'è già un memorandum d'intesa con NASA nell'ambito di un altro progetto chiamato un altro programma chiamato Next Step, per studiare in questa direzione, quindi se 2 indizi fanno una prova, potrebbero essere effettivamente in pole position per questa prima fase di sfruttamento. Poi ce n'è un'altra azienda chiamata Axiom Space, che ha proposto un modulo di sia ricerca sia sfruttamento commerciale. Non è detto sapere se di ricerca, di produzione tecnologica o di turismo, e si tratta di un modulo più tradizionale, tra virgolette, un modulo non espandibile ma realizzato con più simile al resto della stazione spaziale, di dimensioni pari al laboratorio Destiny più uno dei nodi, quindi a spanne direi come Kibo o forse anche un pochino di più, con la feature aggiuntiva di potersi separare dalla stazione spaziale, sia in caso di emergenze, nel caso in cui per qualche motivo il modulo non può stare alla stazione spaziale, deve essere rimosso relativamente velocemente, sia poi per mantenere una propria vita indipendente dopo l'eventuale dismissione della stazione spaziale attualmente prevista per il 2024. Se dovesse andare in porto questa scelta, il lancio sarebbe previsto per il 2020, prendetelo con le dovute molle spaziali, e sarebbe con un Falcon 9, un Falcon 9 Heavy, che quindi extra molle spaziali. Poi c'è il consorzio Ixion, che è un consorzio formato da NanoRacks, che è già attiva sulla stazione spaziale con progetti commerciali, principalmente alcuni rack scientifici e il deployment di nanosatelliti dal front porch, come si dice, dalla veranda della stazione spaziale fuori da Kibo. È un consorzio formato da NanoRacks, Space System Loral e ULA. ULA, United Launch Alliance, che ha proposto Perché sono coinvolti direttamente loro? Principalmente perché lo lanceranno, ma anche perché questo modulo sarà una versione modificata del terzo stadio Centaur, che convertito in modulo si attraccherebbe direttamente alla stazione spaziale e sarebbe la piattaforma su cui sfruttare commercialmente questa possibilità. Si tratta di cose abbastanza futuristiche, ma la stazione spaziale attualmente ha un orizzonte meno di un decennio, si conferma solo fino al 2024, quindi se qualcosa di questo si dovesse concretizzare dovrebbe essere nel prossimo decennio, e poi dipende ovviamente dal futuro, se si prolungherà la vita della stazione spaziale fino al 2028, e questo ci auguriamo. Che cos'altro dire? Niente, direi che potrei passare la parola ai miei compari. Avete qualche commento a riguardo? Una notizia abbastanza vecchia, ma volevo fare il punto della situazione per non far cogliere impreparati i nostri ascoltatori in futuro.
Io mi chiedevo come avessero fatto a sollecitare la struttura per verificare l'impatto dei micrometeoriti. L'hanno fatto dall'interno, ovviamente. Cioè, immagino, non ho visto...
Sì, uno dei motivi per cui sono entrati è stato proprio sollecitare la struttura.
E quindi, boh, chissà, insomma, se la cosa è simile ad avere un impatto dall'esterno e vedere come reagisce.
Probabilmente erano interessati a vedere come vibrava la struttura, quindi che la sollecitazione sia esterna o interna, in questo caso potrebbe non avere grandi differenze per quanto riguarda le misure che vogliono fare.
Mi dicono che ho la banda particolarmente satura, non so se mi ascoltate, quindi lascio la parola a Marco per la prossima notizia e indago.
Sì Mike, siamo partiti dalla stazione spaziale con il tuo intervento e quasi come se fosse uno spin-off dell'Avero meditato in casa ESA, passiamo a raccontare quella che è una collaborazione tra NASA e ESA, nata proprio dall'esperienza di uno dei mezzi di rifornimento per la stazione spaziale, in particolare l'Automated Transfer Vehicle di ESA, ATV, che tra il 2008 e il 2015, con 5 voli, ha rifornito l'avamposto spaziale di esperimenti, di ricambi, di cibo, e in qualche modo è stato il cargo europeo verso la stazione, costruito in maniera completamente autonoma e con la classica pragmaticità europea che aveva montato su un hardware, chiamiamo occidentale, il sistema di aggancio alla parte russa della stazione preso in prestito dalle Soyuz. Ecco, finita questa esperienza con l'ultimo rientro che è avvenuto il 15 febbraio del 2015, ESA si è chiesta cosa fare dell'esperienza notevole e positiva, perché non c'è mai stato un problema con gli ATV sviluppata con questo veicolo, e si è deciso di chiedere ad Airbus Space and Defense, uno dei principali fornitori di hardware e know-how spaziale in Europa, di effettuare una serie di studi. Questi studi avevano portato all'identificazione di due progetti interessanti o produttivi per l'ESA derivanti da ATV. Il primo era la realizzazione di un modulo di servizio da probabilmente proporre a NASA in cambio di qualche cosa, potevano essere voli o le quote di costo della stazione spaziale. L'altra era quella di utilizzare la stessa piattaforma per realizzare un veicolo multiscopo che poteva essere utilizzato ancora una volta per portare qualcosa sulla stazione spaziale, ma anche per esempio per avvicinare dei satelliti e aiutarli nella deorbitazione, e poi magari altre tecnologie come il rifornimento in volo di satelliti. Ecco, si è preferito in questo momento quantomeno percorrere la prima strada, e siccome ESA ha nuovamente, tra l'altro nell'ultima ministeriale, approvato senza particolari sforzi di continuare a provvedere al pagamento della sua quota della stazione spaziale fino al 2024, ecco, questo pagamento avviene in parte con un baratto, il baratto di due moduli di servizio per le capsule Orion. Il primo accordo, che risale se non sbaglio al 2014, aveva previsto infatti la fornitura del modulo di servizio della capsule capsula Orion destinata a volare alla fine del 2018, spinta in orbita dal primo esemplare, dal primo volo dello Space Launch System, il famoso lanciatore del Congresso, l'SLS, e questa doveva essere un po' una come dire, un'esperienza unica, ma in realtà già per il 2021, ed è questa la notizia diffusa ieri sul sito di ESA, si è deciso di costruire un secondo esemplare del modulo di servizio, e questa volta sarà proprio il modulo di ESA ad equipaggiare, a spingere Orion e i quattro membri dell'equipaggio che pare prenderanno parte a questa spedizione verso la Luna. Sarà un volo circumlunare di fatto, un po' come profilo probabilmente simile a quello di Apollo 8 o di Apollo 10, anche se ci sono poi state varie prove con quest'ultima missione, e quindi di fatto sarà, dopo le capsule Apollo, il primo mezzo abitato a raggiungere nuovamente il nostro satellite. Quindi, se tutto questo sarà confermato, si tratta davvero di una missione storica. E inoltre il suo profilo di rientro prevede una velocità ancora maggiore di rientro rispetto a quello delle Apollo, quindi nel caso anche così anche questo dettaglio troverà conferma, sarà il rientro più veloce mai eseguito in atmosfera per un mezzo manned, per un mezzo con equipaggio. Sul portale di Astronauti News abbiamo pubblicato un articolo che vi racconta qualche dettaglio in più di questo accordo, e soprattutto registriamo l'interessante, entusiasta, devo dire, endorsement di ESA per questo progetto, che probabilmente, partita un pochino imprudente nell'offrire un solo modulo di servizio, potrebbe trovarsi così con un accordo di più lunga durata che consente in maniera intelligente, da una parte, di fare lavorare ben 11 aziende europee capitanate da Airbus, Space e Defense, ma di fatto industrie distribuite territorialmente su tutti gli stati membri, e dall'altro di utilizzare questo lavoro di alta tecnologia per pagare una quota, se non tutte, le spese di mantenimento della Stazione Spaziale Internazionale. La collaborazione di NASA e ESA, tra l'altro, è interessante perché è sicuramente un tassello importante in quelle che potrebbero essere delle strategie future per l'esplorazione umana del sistema solare al di là del giardino di casa, idealmente, di, se vogliamo, lasciare questa l'orbita terrestre e l'orbita della Luna, che è qui dietro le nostre spalle praticamente, e vogliamo muoverci magari verso Marte. Ecco, l'ESA potrebbe avere una parte importante grazie al know-how che viene acquisito con questo progetto. Sempre su Astronauti News, nella parte bassa degli articoli, ne approfitto per invitarvi a provare questa funzionalità, sono sempre presenti dei bottoni che vi consentono non solo di raggiungere la discussione in corso su forum astronautico, ma anche di andare a vedere un po' storicamente quali sono gli articoli già scritti rispetto allo stesso argomento. E in particolare su questo articolo che ho avuto il piacere di preparare oggi, il motore di ricerca ha automaticamente collegato tre articoli che ci raccontano proprio l'evolversi di questo progetto, alcuni ritardi che si erano venuti a creare, insomma vi consente, se siete curiosi, di costruire un percorso storico abbastanza approfondito.
Pensate che questo ulteriore modulo di servizio potrebbe farci sperare che eventualmente in quel primo volo d'Orion con quattro astronauti magari uno potrebbe essere europeo, o sto facendo dei voli pindarici?
No, credo che tu abbia ragione, Ricky. Non credo che si rifiuterebbe NASA di far accomodare un astronauta ESA in un volo così storico, anche perché è probabile che sia proprio un astronauta ESA a ricevere molto dell'addestramento per essere un po' lo specialista dei sistemi a bordo del modulo di servizio, che è un sistema abbastanza complesso, perché di fatto il modulo di servizio ha delle funzioni analoghe a quelle che equipaggiavano le spedizioni Apollo, quindi fornisce la propulsione principale, fornisce il supporto per i sistemi elettrici, i sistemi di distribuzione dell'acqua, il controllo termico e anche l'atmosfera, che di fatto è simile a quella della Terra perché è una miscela di azoto e ossigeno, per l'equipaggio. Quindi di fatto con un nome così umile, modulo di servizio, in realtà si nasconde un ruolo letteralmente vitale per tutta la durata della missione. Quindi è un sistema complesso, mi aspetto che ci sia un astronauta almeno trainato, non si può dire, addestrato in maniera specifica per questo elemento. E chi meglio di un astronauta europeo, insomma.
Già. È un modo per riutilizzare il buon vecchio ATV, l'eredità del buon vecchio ATV. Quindi vediamo come proseguirà. Sarebbe veramente bello se diventasse ancora più importante, non soltanto una questione di interim, una cosa temporanea per i primi voli. Con cosa abbiamo ancora? Abbiamo Virgin Galactic, con praticamente anche qui due notizie fuse insieme, perché sono una legatissima all'altra. Ce le racconta il nostro Ricky.
Questa settimana è stata particolarmente interessante per Virgin Galactic, che vi ricordiamo è impegnata da anni nella corsa per offrire sul mercato dei voli suborbitali a basso costo. Sabato 3 dicembre dal Mojave Air and Space Port in California è decollata, agganciato all'aeromadre Wide Knight 2, la nuova navetta Spaceship 2, ribattezzata VSS Unity. Unity ha sostituito Enterprise, andata distrutta il 31 ottobre del 2014 in un incidente che purtroppo portò alla morte uno dei suoi due piloti. Ricordiamo rapidamente in cosa consiste questo progetto. La società di Richard Branson vorrebbe vendere voli suborbitali a bordo della Spaceship 2, una navetta capace di trasportare due piloti più sei passeggeri paganti, che saranno in grado di sperimentare un ambiente a 0G per circa 4 minuti pagando un biglietto nell'ordine di grandezza dei $200,000. La microgravità viene ottenuta con un profilo di volo molto particolare. Dapprima la Spaceship 2, agganciata all'aeromadre, viene portata ad una quota di circa 15 km, dopodiché si sgancia. A quel punto Spaceship 2 accende il suo potente endoreattore ibrido e con una decisa cavrata comincia a salire praticamente in verticale fino ad una quota di 110 km. La corretta traiettoria di rientro dello spazioplano lungo questa altissima parabola è assicurata dalle sue peculiari superfici aerodinamiche. In particolare, la Spaceship 2 è in grado di fare basculare i grossi alettoni presenti sulle sue ali ed assumere così la configurazione detta feathered. La navetta, così stabilizzata, può scendere in sicurezza fino ad una quota tale per cui l'aria ricominci a generare portanza sufficiente per sostenerla, e a quel punto i piloti porteranno la Spaceship 2 come se fosse un aliante fino alla pista d'atterraggio dalla quale erano partiti. Una delle parti più critiche di tutto questo sistema è proprio il motore ibrido, che sta avendo uno sviluppo piuttosto travagliato e lento, tant'è vero che VSS Enterprise, pur avendo effettuato 3 test di volo propulsi, ha raggiunto solo la quota massima di 22 km, quindi ancora ben lontano dalla linea di Kármán. Il quarto volo dell'Enterprise avrebbe dovuto alzare ulteriormente l'asticella delle performance, ma a causa di un errore del copilota che sbloccò gli alettoni basculanti ben 14 secondi prima del momento previsto, la Spaceship 2 perse l'assetto e si disintegrò sotto le fortissime sollecitazioni aerodinamiche. Questo periodo di stop forzato, oltre che a un miglioramento delle procedure di sicurezza per minimizzare la possibilità di errore umano, si spera sia stato utile alla Virgin Galactic per portare avanti anche lo sviluppo del motore ibrido, e quindi noi tutti appassionati siamo molto curiosi di vederlo all'opera. Per quanto riguarda il test di VSS Unity di sabato scorso, si è trattato del primo volo in modalità non propulsa. Quindi, nei video che progressivamente sono stati rilasciati in questi giorni, vedrete lo spazioplano sganciarsi dal Wide Knight 2 e planare senza intoppi sulla pista di Virgin nel deserto del Mojave. Nei prossimi mesi ci aspettiamo che Spaceship 2 accenderà per la prima volta il suo propulsore, e non vediamo l'ora, perché le immagini e i video che normalmente vengono rilasciati per questo tipo di test sono davvero spettacolari. Ma questa settimana Astronautica ci ha regalato anche un'altra ottima notizia, sempre riguardo Virgin Galactic, ma anche, rullo di tamburi, anche qualcosa che ha a che fare con l'Italia. In realtà, se ci seguite da un po' e magari leggete attentamente forumastronautico.it, questa notizia era già nell'aria, ma ora è ufficiale, come ci racconta su Astronauti News Mauro Giaffreda, che è recentemente entrato a far parte della squadra dei nostri articolisti. In pratica, la società italiana Altec S.p.A., che è partecipata anche da ASI e da Thales Alenia Space, ha stretto un accordo con Virgin Galactic per realizzare uno spazioporto anche in Italia capace di supportare le operazioni di Wide Knight 2 e Spaceship 2. L'obiettivo è quello di avere anche in Europa un sito dove poter sfruttare questo sistema per, ad esempio, addestrare astronauti, fare esperimenti scientifici ed attività didattiche, ma anche offrire ulteriori opportunità per il turismo spaziale. Il Toto Aeroporto è già partito, ma ragionevolmente si può pensare che verranno utilizzate ed implementate delle strutture già esistenti, come ad esempio l'aeroporto militare Decimo Mannu o quello di Grottaglie. Non avendo in Europa spazi come il deserto californiano, per ragioni di sicurezza la scelta è praticamente obbligata su regioni come la Sardegna e la Puglia, che hanno il vantaggio di essere circondate dal mare. Quindi chissà, in futuro durante una delle ipotetiche vostre ferie in Sardegna potrete andare a vedere il volo di una Spaceship 2. E non solo, se tra i nostri ascoltatori c'è anche qualche facoltoso che può permettersi di svampare $200,000 per 4 minuti di assenza di peso, beh, potrà usufruire del servizio comodamente in Italia risparmiando il costo del biglietto in business class per spostarsi negli States.
Veronica ha commentato in chat: beh, se c'è un qualche facoltoso all'ascolto, beh, vada a fanculo, per dire. Già lì che rosica prima del tempo, Veronica.
Dai che dobbiamo mettere il tag explicit alla puntata. In realtà se c'è qualche facoltoso all'ascolto, potete andare sul nostro sito associativo, ci sono dei bottoncini gialli che
esatto, bravo Mike.
Donateci un biglietto a testa.
Vi facciamo la diretta,
Sì, in volo.
Possiamo mettere una diretta con il vostro nome che passa qui sopra in ripetizione per tutta la puntata. In realtà, no, in realtà i nostri non ci sono benefattori. Qualche volta abbiamo avuto una donazione grossa per Stratosfera, che abbiamo ringraziato, anonima, era stata anche, aveva anche richiesto di essere anonima, però ogni tanto... abbiamo avuto un bel boost, ci ha fatto piacere, abbiamo lanciato molto prima di quanto avremmo lanciato quando abbiamo detto facciamo un pallone. Vabbè, in realtà non è soltanto i soldi che servono, serve anche un sacco di altro di olio di gomito, come si dice, per mandare avanti l'associazione ISA. E prima di tutto vanno ringraziati i nostri articolisti. L'ha già fatto Ricky nel caso di Mauro Giaffreda per quest'ultima notizia, ma bisogna anche ringraziare Luca Frigerio, bisogna ringraziare Marco Zambianchi che ha fatto la sua notizia. E poi ancora Mauro Giaffreda per quanto riguarda i moduli privati della stazione spaziale e per BIM Valeria Parnenzini. Credo di aver coperto in maniera del tutto inedita tutte le notizie che abbiamo dato e con questo direi grazie ai nostri articolisti. Veramente, astronautinews.it viene riempita di notizie soltanto grazie al loro lavoro completamente volontario, completamente gratuito, e hanno soltanto la nostra gratitudine espressa nel podcast e espressa di persona quando vengono premiati all'Astronauticon, e non possiamo dire nient'altro a riguardo. Abbiamo qualche commento, abbiamo qualche fan mail, come diciamo ogni tanto, e abbiamo ricevuto una lettera da Monica che ci chiede, innanzitutto ci fa un sacco di complimenti che però ci fanno arrossire, quindi non li leggiamo. Se fosse invece una critica, sapete che la massacravo e me la prendevo tantissimo, di solito funziona così. In questo caso ci fa un po' di complimenti e incoraggia l'avvero a tracciare i satelliti che rientrano, yeah. Ma ho già detto che è complicato.
Adesso sono tutti cavoli tuoi.
Guarda, quando abbiamo detto facciamo un pallone, ce li hanno pagati. In questo caso semplicemente ti dicono sì, fallo.
Sì, grazie, bello. Va bene. No, adesso, ok, a parte gli scherzi, vediamo.
Manderemo
se ci sta
Veronica
dietro.
In giro con l'ombrello a vedere se ci sono detriti che cadono.
Ve l'ho detto, facciamo l'applicazione quella tipo Pokémon Go ma con i detriti.
Ma se poi non arrivano i detriti bisogna fare il test e dargli un colpetto come
possiamo chiamarla
Bim. Quindi andiamo vero a bussare sul vostro tetto per vedere.
Bella.
In realtà Monica, oltre a spingere l'avvero a fare il tracking e a farci i complimenti, chiede come fa, qual è il modo migliore per associarsi a ISA per il 2017, se è meglio farlo prima o meglio farlo dopo. Come abbiamo detto dopo la convention, abbiamo le tesserine della, dell'associazione ISA pronte, quindi possiamo già cominciare a fare campagna per il 2017. Abbiamo deciso con la convention di gonfiare i nostri numeri, volevo dire di darvi il benvenuto già nel 2016 nell'associazione ISA, dandovi anche la tessera 2016. Quindi andate tranquillamente su isa.it, seguite il link per iscrivervi. Le iscrizioni che arrivano adesso nel mese di dicembre chiaramente sono già per il 2017 e abbiamo ancora delle tessere 2016 che mettiamo nella busta se c'è spazio, cerchiamo di farci stare, di farci stare anche quelle. Non è veramente un problema, cominciate pure a iscrivervi per il 2017. Come sempre, comunque, le tessere ISA sono annuali, quindi una tessera 2017 vale fino a dicembre 2017. Se vi iscrivete a marzo è comunque per il 2017, non sono i 12 mesi. L'abbiamo fatto all'inizio, non lo consiglio a nessuno. Nessuno ha la possibilità di tenere traccia di scadenze infra-annuali.
Un lavoro è un lavoro improbo. Tra l'altro, Mike, scusa, ti interrompo solo per dire che una delle cose che abbiamo fatto dopo la convention è stato inaugurare una pagina nuova su Astronaut News, che trovate sul menu in alto nella home page del sito, che è collaborare, perché come Valeria, come Luca, come tutti gli altri amici che scrivono da tempo, se l'idea di avere un pubblico di svariate migliaia di lettori, e non scherzo questa volta, al giorno è unici, vi sconfinfera. Se volete migliorare il vostro inglese tecnico e provare a mettervi alla prova su come siete in grado di creare una vostra opera originale partendo da varie fonti, andando magari a cercare un bel video originale piuttosto che delle foto particolari sui siti istituzionali, ecco, il nostro portale Astronauti News è sempre in fase di reclutamento e su questa nuova pagina collaborare trovate tutte le istruzioni, le condizioni e cosa chiediamo noi a voi e cosa voi potete chiedere a noi. E quindi ecco, magari molti si sono chiesti come si può andare a scrivere lì, speriamo che se lo siano chiesti in molti, andate e scopritelo.
Ma l'altro modo per aiutarci, oltre alle donazioni, è chiaramente la condivisione, l'esposizione accidentale a quello che fa l'associazione ISA ai vostri amici, chissà che poi magari diventino soci dell'associazione o semplicemente amici che scrivono su forumastronautico.it o che condividono i nostri contenuti, che ci fanno sapere cosa facciamo di giusto e cosa facciamo di sbagliato, così possiamo prendercela tantissimo. Detto questo, un ringraziamento di Marco, non Marco Zambianchi ma un altro Marco, che ha fatto l'iscrizione a ISA e anche una donazione a parte, spero non fosse un errore e in realtà volesse fare una cosa sola. Nel caso ce lo faccia sapere.
Il commento che ha messo è donazione per ISA, perciò l'ho preso come un non errore, l'ho interpretato come un non errore.
Sì, in effetti sono due entità diverse. E in più qualcuno ha fatto una donazione esattamente dell'entità dell'iscrizione e quindi non è stata registrata come iscrizione, ma ce l'ho lì con la stellina su Gmail, prima o poi la metto nel database e arriva il benvenuto, poi arriverà nel 2017 anche la tessera. Detto questo, direi che possiamo passare alle storie di Nonno Apollo. Non ho preparato la sigla, non ce l'ho nella playlist e questo
mi sembra di averla già sentita.
Mi coglie impreparato, scusa Paolo.
Comunque vai. Possiamo cominciare lo stesso.
Luglio del
2015 si è conclusa l'esplorazione dei corpi principali del sistema solare esterno, perché in quei giorni la sonda New Horizons della NASA è passata vicino a Plutone e dopo che altre sonde avevano esplorato nei decenni precedenti tutti gli altri pianeti esterni, a cominciare da Giove. Quindi ciascuno di questi oggetti del sistema solare esterno è stato visitato da almeno una sonda. Ma quando è iniziata questa esplorazione? È iniziata in questi giorni 43 anni fa, cioè il 3 dicembre del 1973, quando la sonda Pioneer 10 della NASA passò vicino al pianeta Giove, compì un flyby del pianeta Giove, trasmettendo per la prima volta immagini ravvicinate e dati dal sistema di Giove. Pioneer 10 era stato lanciato il 2 marzo dell'anno precedente, il 1972, ed era una di due sonde, la seconda Pioneer 11 lanciata un anno dopo, che la NASA preparò come dimostratori, in un certo senso, per quello che poi sarebbe diventato il programma Voyager, cioè delle sonde per sviluppare, per collaudare alcune delle tecnologie che sarebbero servite per un programma molto ambizioso e poi ridimensionato per l'esplorazione di tutti i pianeti del sistema solare esterno, di tutti i corpi maggiori del sistema solare esterno. L'impresa di Pioneer 10, che oggi sembra interessante, importante, così, ma forse non particolarmente difficile, invece è stata una grandissima sfida tecnologica per quegli anni. Ricordiamo ancora che Pioneer 10 è stato lanciato nel 1973. Questa sonda, peraltro anche piuttosto leggera, di una massa di circa 250 kg, dovette superare tutta una serie di difficoltà dovute all'ambiente del sistema solare esterno e alle tecnologie necessarie per consentirle di funzionare in quelle condizioni. Ci fu innanzitutto l'incognita principale, cioè l'attraversamento della fascia degli asteroidi. Nessun veicolo spaziale fino a quel momento lo aveva fatto. Non se ne conosceva la densità e quindi si temeva che i detriti, soprattutto di piccole dimensioni, fossero di particolarmente presenti, molto densi in quella zona, e che quindi avrebbero potuto danneggiare la sonda. Poi c'era un'altra sfida dovuta alle grandi distanze. Mentre le sonde lanciate fino a quel momento avevano raggiunto il pianeta Marte, quindi al massimo a una distanza dell'ordine di un centinaio di milioni di chilometri dalla Terra, per raggiungere Giove si trattava di viaggiare per molte centinaia di milioni di chilometri, quindi i sistemi di trasmissione radio di bordo dovevano essere in grado di trasmettere con una potenza necessaria per essere ricevuti fino a Terra da quelle distanze. Poi c'era il grande problema, la grande incognita del sistema di radiazione, delle fasce di radiazione di Giove, con un'intensità di radiazione di campo magnetico enormemente superiore a quella che hanno le sonde e i veicoli spaziali in orbita terrestre, e che avrebbe messo in difficoltà i sistemi elettronici di bordo. E poi naturalmente c'era l'esigenza di miniaturizzare, di rendere il più possibile piccoli gli strumenti scientifici, i componenti e i sistemi della sonda per consentire a un razzo di essere lanciata questa sonda e di ricevere la spinta necessaria, la grande spinta necessaria ad allontanarsi verso il pianeta Giove. Quindi Pioneer 10 raggiunse Giove il 3 di dicembre alla minima distanza, a poco più di un centinaio di migliaia di chilometri dal pianeta Giove nel 1973, e poi proseguì il suo viaggio verso il sistema solare esterno, riuscendo a raccogliere e a trasmettere importanti dati per la prima volta sul sistema solare esterno, in particolare sulle condizioni dell'ambiente di radiazione in quelle zone, e riuscendo a trasmettere segnali radio fino al 23 gennaio del 2003. La sonda gemella, invece, Pioneer 11, lanciata l'anno successivo, riuscì a visitare Giove nel 1974 e proseguì, diventando la prima sonda a raggiungere il pianeta, raggiungendo Saturno nel 1979. Dicevo prima che New Horizons ha chiuso questa prima fase di esplorazione del sistema solare esterno, e ancora non sappiamo quando potrà esserci una fase successiva. Per il momento l'unica sonda attiva ancora nel sistema solare esterno è Cassini, in orbita intorno al pianeta Saturno, ci rimarrà ancora per un anno circa, e poi per il momento non sono pianificate altre missioni verso il sistema solare esterno, soprattutto al di là di Saturno. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è la prossima storia di Nonno Apollo.
Grazie Paolo. In effetti la pagina Wikipedia di Pioneer 10 ha un tesoro di immagini. Questo è il motivo per cui questa edizione delle storie di Nonno Apollo aveva uno slideshow praticamente in tempo reale con quello di cui parlava, perché era veramente facile pescare dal tesoro di Wikipedia. E ci sono parecchie informazioni sulla missione di Pioneer 10, immagini di ogni strumento, immagino che ci sia spazio per dare per i primi 10 minuti di una puntata, di una conferenza di Marco Bruno in una prossima Astronauticon, e molto molto interessante. Avevo trovato una cosa di cui parlare e non la trovo più, quindi direi che troviamo il modo di passare la parola a Vero, o meglio al servizio di Vero per i suoi spin-off della settimana.
Le sonde spaziali avevano a bordo della strumentazione che riusciva a percepire il campo magnetico terrestre anche dallo spazio, e purtroppo reagiva come l'ago di una bussola, facendo oscillare tutto il satellite. Per poter limitare i danni, la NASA ha quindi pensato di costruire delle strutture per testare preventivamente questa strumentazione, ed è così che sono nati i Magnetic Test Facilities vicino all'Ames Research Center. Sono due edifici, rispettivamente di 3 e 6 metri, con all'interno delle bobine di Helmholtz, che quando sono elettrificate riescono a variare il campo magnetico attorno a loro, addirittura arrivando a duplicarlo o ad annullarlo. Con il miglioramento tecnologico, via via che passavano gli anni, i satelliti non avevano più bisogno di queste strutture e la NASA stava pensando di dismetterle. Questa decisione però non è piaciuta a un ricercatore dell'Ames Research Center, specializzato nello studio del magnetismo, che ha cercato in tutti i modi di preservare questi due edifici. Un po' provando a convincere la NASA che magari in futuro ne avrebbe avuto ancora bisogno, e un po' cercando delle collaborazioni con aziende private. In questo secondo caso gli è andata meglio, e la Geometrics di San José ha risposto positivamente all'appello, dicendosi interessata sia a mantenere gli edifici che a utilizzarli, con l'unico vincolo di darli in gestione a NASA nel caso ce ne fosse bisogno. La ditta Geometrics produce magnetometri e non è per nulla semplice riuscire a trovare delle strutture adatte per testarli, perché i materiali da costruzione standard degli edifici contengono dei metalli o delle sostanze il cui campo magnetico può interferire con i risultati dei test. Queste due strutture invece sono costruite con legno e con chiodi senza alluminio. I magnetometri leggono le firme magnetiche di diverse sostanze e sono usati in ambiti molto diversi. Ad esempio, possono calibrare delle strumentazioni posizionate sotto il livello del suolo, come delle trivelle, che altrimenti sarebbero difficili da gestire. Sono utili in campo archeologico perché non sono invasivi. Proprio questo mese è arrivata la notizia che in Sardegna sono stati trovati dei villaggi medievali scomparsi grazie anche all'utilizzo dei magnetometri. Anche in medicina sono utili perché possono essere usati per rilevare l'attività elettrica prodotta dal cuore, oppure per annullare il campo magnetico prodotto dai macchinari all'interno di una stanza di un ospedale senza dover costruire altre strutture di contenimento. Dalla fondazione di Geometrics nel 1968, i magnetometri hanno seguito l'evoluzione tecnologica, si sono ridotti nelle dimensioni e hanno aumentato la loro efficacia. Quindi gli edifici della NASA adesso sono usati per sviluppare la nuova generazione di questi strumenti, per testarli e per assicurare il loro funzionamento ottimale sia sul pianeta che al di fuori.
Grazie Vero anche per questo spin-off, questo è direttamente collegato allo spazio perché nasce proprio in NASA, ma i magnetometri ce li avete in una qualche forma anche nel vostro cellulare, quindi anche nel cellulare che sta dentro la mia barca ad esempio, basta, la smetto lì.
Tra l'altro l'effetto magnetico che tu stavi raccontando nel tuo spin-off, Veronica, è stato poi sfruttato negli anni come uno dei possibili attuatori per il controllo dell'assetto dei satelliti. Se metti delle barre che puoi, degli elettromagneti a forma di barra sul corpo del satellite, si possono alimentare e far sì che il satellite si allinei al campo magnetico terrestre, appunto usando il campo magnetico come un attuatore.
Interessante.
Molto bene, abbiamo poi il link della settimana prima di tirare i remi in barca. XMM finalmente ha fatto quella cosa che doveva fare, Marco.
Esatto, sì, ho voluto un po' vanitosamente mettere questo link della settimana perché oggi è stato pubblicato finalmente il selfie segreto di XMM, segreto perché è stato fatto varie settimane fa e avevo avuto il piacere di vederlo in anteprima quando del software scritto in ADA, ragazzi che momenti nerd abbiamo passato, ha decodificato la telemetria grezza e ha visualizzato per la prima volta un selfie di XMM che è un telescopio spaziale dell'Agenzia Spaziale Europea che osserva l'universo in banda X, anche una missione per cui ho il piacere di lavorare, e erano state concepite queste fotocamere per verificare la corretta apertura dei pannelli solari e dei tappi protettivi che chiudevano l'ingresso ai tre grandi telescopi che sono all'interno del corpo di XMM. E qualche mese fa, a dire il vero, le pubbliche relazioni erano arrivate a chiederci: ma sarebbe possibile scattare un selfie di XMM e portare e insomma scaricare queste immagini e poi darle a nostra disposizione per un bell'articolo sulle pagine del sito di ESA. E letteralmente uno degli ingegneri del team è dovuto andare nello scantinato a recuperare la workstation della Sun che aveva caricato lo specifico software per la decodifica di queste immagini in telemetria. Occupano completamente la banda di XMM anche se sono di pochi kilobyte, perché insomma non stiamo parlando di uno strumento modernissimo di una missione che ha bisogno di grande larghezza di banda per trasmettere le sue immagini. Allora, se siete curiosi di vedere un pochino l'aspetto attuale di XMM e l'apposizionamento di alcuni degli elementi del suo body, quindi come thrusters piuttosto che altre parti, andate a vedere, avrete il link della settimana che vi ci porta direttamente. E tra l'altro nella pagina che vi si aprirà non guardate solo la foto in primo piano, naturalmente è quella moderna, guardate le foto originali scattate da XMM al momento del lancio, pochi giorni, scusate, dopo il lancio, quando appunto addirittura scattò un selfie che conteneva la Terra, quindi molto affascinante, e si raggiunge dalla stessa pagina in cui hanno pubblicato le foto più moderne.
Ok, non l'ho trovato, ma lo andrò a cercare dopo aver visitato il link della settimana nelle note dell'episodio. Poi abbiamo questo video di Disney del 55 che mi guardo bene dal mostrare, anche se è su YouTube.
Lo posto Disney su Twitter.
Infatti, mandalo su Twitter.
niente, fondamentalmente sto seguendo questo corso su Coursera. Relativo alla storia dell'esplorazione spaziale umana, e adesso faccio uno spoilerone perché nella settimana 5 tra i vari video da vedere c'è anche questo video della Disney che risale al 1955, in cui con varie animazioni e spezzoni reali invece con addirittura c'è Von Braun che spiega alcune cose sui razzi. Si va a ipotizzare come potrebbe essere lanciato l'uomo nello spazio. Prima c'è un excursus storico e poi nel momento in cui sono arrivati, quindi dal 1955 in poi, si ipotizza quali potrebbero essere anche le problematiche dell'uomo nello spazio, le varie soluzioni, e nella parte in mezzo è diviso fondamentalmente in tre parti. In quella metà c'è l'animazione di questo omino che va in una pseudo stazione spaziale e deve confrontarsi con vari problemi che sono effettivamente quelli che hanno i nostri astronauti quando sono sulla ISS. È interessante vedere le varie soluzioni che prendono in considerazione. Per esempio, per il dormire non hanno pensato ai sacchi a pelo che ci sono, ma ad una specie di rete contenitrice, un box fatto a rete in cui lui si infila in mezzo e così non può andare né a destra, eccola lì, non può muoversi, insomma, perché è chiuso all'interno di questa rete. Però è molto simpatico il video, dura parecchio perché dura 50 minuti, ma è in inglese, ma se insomma avete una giornata libera, un pomeriggio libero, dateci un occhio, molto bello.
Il finale è in stile puro stile manga, Macross Frontier.
Il finale mi fa troppo SpaceX, perché assomiglia un sacco alla presentazione dell'Interplanetary Transportation System. Solo che anziché...
Ho messo qualche immagine, speriamo che non verremo castigati. Sì, effettivamente il razzone portato... il video che abbiamo fatto vedere dopo l'annuncio di Musk, l'ultimo annuncio di Musk, effettivamente era lo stesso
stile. E poi sono in 32 tipo dentro il razzo, non vanno su Marte ma vanno nello spazio, ognuno fa i suoi esperimenti che deve fare, poi tornano a Terra, ma ci assomiglia troppo.
Bene, la settimana scorsa avevamo detto ai nostri ascoltatori di andare a cercare, se non lo sapessero già, chi erano Anita e Arabella. E come spoiler ho detto, attenzione, non cercatelo su Google Immagini se avete qualche tipo di fobia. E c'è stata una risposta su Twitter subito.
Subito durante la puntata, sì, Wasp ci ha risposto. Anita e Arabella erano i primi due ragni che hanno volato nello spazio. Hanno volato nel 1973 a bordo dello Skylab 3 e l'intenzione era quella di vedere se le ragnatele tessute in microgravità fossero uguali a quelle fatte sulla Terra. Fondamentalmente sì, sono simili, semplicemente in microgravità la tela è più fine rispetto a quella che invece i ragni tessono qui sulla Terra.
Ricordo solo di aver visto un'immagine una volta di ragni sottoposti ad alcune droghe, alcune sostanze psicotrope, e in quel caso cambiano le forme delle ragnatele.
Ci credo, non so se era una...
Per chi ci ascolta è arrivata in full screen l'immagine dalla regia.
Un aspetto interessante di questo esperimento che fu proposto da uno studente. Fu parte di un gruppo di una dozzina di esperimenti fatti volare a bordo dello Skylab e proposti da studenti di scuole superiori americane. Credo in questo caso una studentessa, se non ricordo.
Un certo Peter Parker.
Cosa hai detto, Ricky? Non ti senso. Sì,
Petra Parker, esatto. Comunque, ore di addestramento al personale di terra per evitare che appena aperto il payload dello Skylab, splat, ucciso il ragno. Ah, no, era un esperimento, idiota.
Continuano anche oggi esperimenti con ragni. Mi ricordo una delle prime Dragon aveva portato sulla stazione spaziale una piccola colonia che poi è tornata a terra perché Dragon aveva questa possibilità di rendere più umani anche gli esperimenti sugli animali. Perché no? Decisamente. Abbiamo poi il prossimo quiz, ma già Paolo faceva polemiche in apertura, anzi no, in pressione a riguardo.
No, aggiungevo ulteriori risposte.
Ok.
Dunque, grazie a quali satelliti sono state scoperte le fasce di Van Allen?
Molto bene. Non mi viene in mente nessuno spoiler da dare.
I Bob Dylan
lo lasciamo lì. Pronta per essere risposta. Non l'ho colta, va bene? Ci penso un attimo mentre Ricky ci racconta delle prossime dei prossimi appuntamenti sul calendario.
Sì, e tra l'altro calendario che ora potete trovare anche in versione timeline, prima era una beta, adesso Marco l'ha diciamo fatto il rollout ufficiale. Se voi andate sul sito di Astronauti News, nel menu a tendina calendario avete le varie modalità di visualizzazione. Questa in versione timeline che Mike vi sta mostrando è anche abbastanza fruibile da mobile. Dunque, abbiamo diciamo in tutto il periodo che va da questo giovedì e forse anche al prossimo, vedo che Veronica ha messo una bandellona mostra ASI che probabilmente ce lo porterò dietro fino al 2017, perché qua vedo tutta una riga viola.
Aspetta, ce n'è una che dura fino a sabato, che è quella di Roma, su Rosetta ExoMars, e poi ce n'è un'altra che inizia la settimana prossima e quella arriva fino a fine febbraio.
Quindi si tratta di mostre permanenti che uno può andare a visitare, no? Mi pare di capire.
Sì, questa qui di Roma però dura in realtà oggi, domani e fino a sabato e basta. Però sono entrambe gratuite.
Bene, sappiate che allora per i prossimi mesi ci sono queste due, ormai questa è finita, quell'altra possibilità. Domani nel pomeriggio dalle 13.40 alle 18.40 c'è un'altra sessione di immagini SSTV trasmesse dall'ISS, è successo anche oggi, se andate su Twitter trovate vari radioamatori in giro per il mondo che ha scaricato queste cartoline, domani se volete potete farlo. Anche
sono prontissimo, questa sera sono arrivato a casa, ho preparato tutto, la stazione spaziale sbucava dall'orizzonte nel momento in cui finivo il setup, addirittura con la compensazione automatica del Doppler basata sulla velocità della stazione spaziale.
E hanno spento tutto.
Ho scoperto che era solo fino alle 7.
No vabbè, cioè in realtà non volevo toglierti la insomma tutta questa preparazione perché ogni tanto magari le procrastinano queste termine del servizio, invece mi sa che oggi hanno fatto proprio così. Magari domani metti in batch qualcosa, Mike.
No, infatti l'ho già preparato qui, domani mattina lo lascio andare, quando sono al lavoro, tornando a casa dovrei avere qualche immagine salvata.
Bene, sempre domani, il 9 dicembre, alle 14.26 sarà lanciato HTV-6, quindi il veicolo cargo giapponese che farà rotta verso la Stazione Spaziale Internazionale. In serata, dagli amici del planetario di Lecco, ospiteranno Paolo Attivissimo che terrà la sua classica conferenza Luna, sì ci siamo stati, in cui insomma spiega un po' insomma tutto quello che ha portato lo sbarco dell'uomo sulla Luna e ovviamente le varie smonta le varie teorie di complotto di questa cosa. Sabato abbiamo sabato 10 dicembre abbiamo alle 14.10 dalla Cina un lancio di un lunga marcia 3B per la precisione, e alle 16.25 abbiamo una conferenza ASI che si intitola Lo spazio, una possibile fonte di risorse, che si terrà a Roma in via Ciro il Grande 10. Non so se la sede è ASI o se è un'altra location.
No, è un'altra location ed è in occasione dell'Isola della Sostenibilità 2016, in cui ASI partecipa, ma è un po' parte secondaria, diciamo.
Ok. Poi domenica, ve l'ha già accennato Marco, questa è solo una notizia per i soci, se volete se siete soci ISA vi arriverà il link per seguire il direttivo di ISA, quindi proclamazione dei nuovi consiglieri e varie ed eventuali. Poi lunedì 12 dicembre abbiamo un lancio Pegasus, quindi stiamo parlando di un razzo avio trasportato e poi lanciato per diciamo l'esperimento, leggo Cygnis, che non so di cosa si tratta, tu vero lo sai o solamente riempito il...
Cyclone Global Navigation Satellite System, Cyclone. La missione, che si compone di 8 satelliti, userà segnali GPS per studiare i cicloni tropicali sulle acque dell'oceano.
Bello, bello, bello. E martedì 13 HTV che abbiamo annunciato il lancio per domani e arriverà alla Stazione Spaziale Internazionale, quindi potremo seguire le manovre di Berting, e poi direi che arriviamo a giovedì prossimo con la nuova puntata di Astronauticast. Questo è il quanto.
Questo è il quanto, grazie Ricky, hai ragione. L'appuntamento dunque è per giovedì prossimo 15 di dicembre per la prossima puntata di Astronauticast. È stato un piacere volare con voi anche questa sera. Direi che è il momento di tirare i remi in barca, non la mia, come diceva Paolo prima, e darci appuntamento alla settimana prossima, abbiamo già fatto quello. Nel momento in cui la sigla parte è il momento di dare la voce ai miei compagni di viaggio per i saluti finali. Da Verona, Veronica ci saluta.
Ciao a tutti da Veronica da Verona, non credo che sarò disponibile giovedì prossimo perché ho la cena aziendale. È anche vero che vado a mangiare con colleghi tedeschi, che loro sono davanti ai ristoranti alle 5:30, quindi è anche possibile che per le 9:30 sia già a casa. Ciao a tutti comunque.
Poi vediamo se sarai in condizione di fare la puntata.
Esatto, bravo.
Da Modena c'è Riccardo Rossi.
Io invece, come Veronica, non rischio di alcolizzarmi quando la cena magari mi annoia, quindi dovrei esserci, e quindi ci vediamo settimana prossima. Un saluto da Riccardo Rossi per gli amici.
Damiano vi saluta, Paolo Amoroso, nonno Apollo, e fino alla prossima puntata potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it.
Ancora a chiudere col posto d'onore, ovviamente, per il presidente.
Ma grazie, è troppo buono. È stato, come hai detto tu, un piacere volare con voi per questa ottava missione della decima stagione, e fino alla settimana prossima. Mike, lascio il saluto tradizionale a te, ma già lo sai.
Ah, mi stavo già preoccupando. Davvero, l'appuntamento è per giovedì prossimo, 15 dicembre. Fino ad allora, ad Astra.
Che mi avete